così potrebbe cominciare questa storia.
Buonasera, oggi è un giorno tragico, un giorno di lutto per l'informazione italiana, per la RAI e soprattutto per noi giornalisti e tutti quelli che collaborano al TG3. La nostra collega, la nostra amica Ilaria Alpi è stata uccisa poche ore fa a Mogadiscio, stava lavorando per noi, stava lavorando per la RAI. Insieme a lei è stato ucciso il suo operatore, Miran Krovatin. Miran aveva 45 anni, una moglie Patrizia, un figlio di 7 anni, Ian, e così. Ci hanno lasciato e penso che con questo possiamo concludere.
E così potrebbe questa storia anche finire.
Dopo 23 anni non si può più essere presa in giro dallo Stato italiano. Allora si sopporta per un po', si cerca di capire, di dire, forse ci faranno qualche cosa. Io l'ultima persona che ho visto è stato il Presidente della Repubblica un anno e mezzo fa. E gli ho portato delle carte in cui si poteva leggere e vedere i comportamenti dei magistrati. Si è scandalizzato perché, devo dire, si meravigliava di quello che leggeva, ma io non ho saputo più niente. Dico, non ci dimentichiamo che il Presidente della Repubblica è il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. A questo punto basta, io non ne voglio più sentir parlare, Ilaria tanto non torna più. Se potesse mandarmi un messaggio mia figlia, mi direbbe: hai fatto male ad aspettare così tanto, dovevi farsi rispettare prima. Perché pacche sulle spalle, per carità, promesse, nulla. Meno di nulla. 20 marzo oggi è l'anniversario, il 23° anniversario della morte, dell'assassinio di Ilaria e di Miran. Io sono come quel giorno di 23 anni fa. Questo non è un paese democratico. Allora a questo punto io che devo fare? Devo continuare a farmi sfottere da questa gente? Ma come può una madre credere a queste persone? Come può?
Dopo l'abbandono di ogni speranza di verità da parte della madre di Ilaria, morta nel giugno scorso, questa storia va comunque avanti e noi cerchiamo di raccontarvela.
Ilaria era una giornalista che conosceva benissimo il mondo islamico, era laureata in islamistica, prima di diventare reporter della RAI era stata in Egitto, era stata una delle poche a intervistare il capo dei Fratelli Musulmani, mi raccontava Luciana, la mamma, prima di morire, e aveva una profonda conoscenza del mondo islamico, una conoscenza non solo da un punto di vista sociale, degli usi e costumi della lingua, ma anche geopolitico. Sono Andrea Palladino, sono un giornalista, ho scritto un libro, Trafficanti, che è uscito nel 2012 per La Terza, sul caso Ilaria Alpi. Ilaria va a Mogadiscio con l'idea di approfondire i rapporti nascosti con imprese italiane, con lo Stato italiano. Parte il 12 marzo, arriva a Mogadiscio, fa alcune missioni istituzionali, 14 pomeriggio, parte e va a Bosaso, nel nord della Somalia, sul Golfo di Aden, e va con l'idea di approfondire la presenza di una nave, di una compagnia italo-somala di pesca, la Shifco, bloccata dalle milizie del nord della Somalia, e noi lo sappiamo per l'intervista che lei realizza al sultano di Bosaso, Musa Bogor, dove chiede di quella nave.
E dov'è la nave? Non la possiamo vedere?
Come potete vedere? Perché deve vedere? Prendi informazioni e basta.
Se non vedo non credo.
Se non vedi non credo. Usi il satellite, no?
Quindi aveva un'idea precisa di cosa andare a cercare. Quel viaggio a Bosaso è l'antefatto necessario per capire poi l'agguato di Mogadiscio. Non solo, ci sono alcuni aspetti di quella per sua presenza a Bosaso che non sono stati mai approfonditi in realtà da chi ha gestito le inchieste sulla morte di Ilaria Alpi. C'è un documento che è stato pubblicato datato 14 marzo 1994, ovvero il giorno dell'arrivo di Ilaria e di Miran a Bosaso, indirizzato a un ufficiale del contingente italiano, dove si parla di presenze anomale nell'area Bosaso-Lascorè, nell'area Bosaso dove era l'area in quel momento.
Dove la terra non è di nessuno, là dove il cielo è sepolto dal fumo, in mezzo alle fiamme cercò il mistero, in l'aria divise il falso dal vero.
Per tanti anni abbiamo visto il caso in tutta la sua complessità, abbiamo cercato di ricostruire come è stata uccisa, anche se è ancora tutto molto vago, abbiamo cercato anche di capire che cosa aveva costituito un problema così grosso tanto da doverla uccidere. Sono Maurizio Torrealta, collega di Ilaria Alpi, giornalista Rai, attualmente in pensione. Adesso stiamo lavorando su un argomento molto specifico, le rotte delle navi, soprattutto la rotta della nave madre, la nave ammiraglia della Scifco, di cui chiesi pochi giorni dopo l'omicidio di avere la serie dei porti che aveva toccato, e analizzando quelle rotte mi sono reso conto che quella nave, che era stata regalata per favorire lo sviluppo del pesce in Somalia dalla cooperazione italiana, faceva di tutto. Guardando con attenzione le rotte delle navi, ci sono una serie di viaggi che sono anomali, nel senso che la nave si ferma in porti accanto a reattori nucleari della prima generazione, quelli che avevano già serio bisogno di sbarazzarsi delle scorie che avevano accumulato. Brest, che era una di queste tappe, è il luogo dove sono stati creati i primi reattori francesi che hanno poi permesso di produrre la prima bomba nucleare francese. Sète è un altro posto che è alla foce del Rodano, vicino a una serie di reattori. C'è una strana tappa in un porto fluviale tedesco che è vicinissimo a un reattore nucleare. Poi ce n'era anche uno in Olanda, eccetera. Questo mi ha fatto supporre che ci fosse uno spostamento del materiale radioattivo in Somalia. Ma Ilaria in realtà si è trovata in serie difficoltà per un'altra questione. Il vero motivo scatenante è stato che lei era andata a intervistare questo capo dei Migiurtini a Bosaso, e proprio quando un gruppo di Migiurtini aveva sequestrato una delle navi della Scifco, l'esercito italiano era pronto a intervenire con due cacciatorpedinieri e due elicotteri a liberare quella nave. Poi ha cambiato opinione, perché se l'avesse fatta avrebbe attirato ulteriormente interesse nei confronti di quella nave. Invece scelse di mandare un altro dei pescherecci della Scifco affiancato a questa nave, in maniera che il materiale che stava in quella nave fosse trasbordato nell'altra nave della Scifco e lo scafo fosse lasciato ai ribelli, che poi trattarono col Sismi ed ebbero, si parla di 1,5 miliardi per il riscatto di quella nave. Questo è stato il vero elemento scatenante. Ilaria sapeva molte più cose di quanto è affiorato in quelle pochissime cassette. Tu fai il giornalista, sai benissimo che quando vai in giro non ti porti 5 cassette di mezz'ora per fare dei servizi, ce ne porti parecchie, ne hanno trovate solo 5. C'è stata una censura e un intervento ad alto livello per nascondere questo tipo di commercio, che riguardava non solo l'Italia ma riguardava la Francia con tutti quegli direttori che aveva ed altre nazioni. Era un commercio di certa importanza, serio, e soprattutto era quello che stava dietro a questo tipo di attività che avrebbe fatto saltare tutto lo schema della cooperazione, e questo non era tollerabile.
Ma sulla strada lontana da casa Ilaria fu colta dal suo destino, in mezzo alle fiamme l'hanno lasciata, le presero il cuore e il suo taccuino.
Che il traffico di rifiuti nucleari fosse in atto in quegli anni lo dicono in molti. Tra questi, un trafficante pentito di veleni che parla nel docufilm Toxic Somalia, Giampiero Sepi.
Avevano riempito mezza Italia, no? Da Napoli in giù è piena di rifiuti. Cosa si manca? L'Africa? Dove vado in Africa? Vado in Africa dove ci sono dei grossi problemi, dove c'è maggior povertà. È solamente un problema di business e basta. Una nave ferma in un porto mi costava 1,5 milioni, 2 milioni al giorno. Ad Amburgo mi costa. Prima la scarico e meglio è. Scarico giù, butto giù, non mi interessa nulla. Infatti lì ha iniziato il danno terribile, perché erano radioattivi. Non gli interessa nulla. Io ho scaricato, ho pagato, punto e a capo. Decido di parlare con la magistratura dopo la morte, cioè dopo la morte, dopo l'assassinio di Ilaria Alpi.
Questa è una storia oscura e complessa, fatta di rifiuti nucleari, ma fatta anche di armi, e interpretata da molti personaggi, tutti inquietanti, alcuni vivi, altri morti ammazzati.
Ci siamo concentrati nel ritrovare una figura, quello di Giuseppe Cammisa, detto Jupiter, che è stata l'ultima persona a vedere l'area Alpi, a Bosaso. Sono Antonio Musella, reporter di fanpage.it e mi sono occupato insomma per molto tempo dell'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Rovatin. Noi siamo basati su una ricostruzione di una fonte anonima, è un ex collaboratore del SISMI, è un uomo che ha lavorato molto in Somalia a supporto dei nostri servizi e si è occupato spesso di rifiuti. E fu lui a metterci sulla pista di Giuseppe Cammisa. Giuseppe Cammisa era un figlio di trafficanti di Mazara del Vallo, che ebbe problemi di droga, tant'è che lui era un ospite della comunità Saman in provincia di Trapani, che distava 2 chilometri dal centro Scorpione di Trapani, che era il centro di Gladio, l'organizzazione paramilitare clandestina, una struttura che lavorava a stretto contatto con i nostri servizi segreti e che lavorava a stretto contatto col governo degli Stati Uniti. Il centro Scorpione aveva come responsabile Vincenzo Licausi, 007 italiano molto importante, che apparteneva alla 7ª divisione del SISMI, che fu ucciso 12 novembre del 1993, Somalia, in circostanze ancora una volta misteriose. Vincenzo Licausi era molto legato alla figura di Ilaria Alpi e ne era la fonte principale, quindi le indagini di Ilaria Alpi sul traffico di rifiuti ed armi tra l'Italia e la Somalia, fatta con la copertura dei servizi segreti e con i soldi della cooperazione internazionale italiana, questa era la tesi su cui lavorava Ilaria Alpi, a ampi riscontri, quella pista fu data probabilmente proprio da Vincenzo Licausi, che era la sua fonte principale, e Giuseppe Cammisa, detto Jupiter, venne identificato come un civile che collaborava a vario titolo, sia con gli apparati di sicurezza, sia con la struttura di Gladio. Vincenzo Licausi viene ucciso appunto a novembre, Ilaria Alpi viene uccisa a marzo. Però Giuseppe Cammisa è una persona libera e infatti si trova in Ungheria, dove lo siamo andati a trovare vicino Budapest, e lo trovammo, lui disse: voi giornalisti mi avete rovinato la vita, scappò via, non si vuole fermare. Poi dopo lo ritelefonammo e fu simpatico, perché durante la stessa telefonata che noi registrammo nel reportage messo online da fanpage.it, lui diede 3 versioni diverse alla stessa domanda. Lei era in Somalia a marzo 1994, ha incontrato Ilaria Alpi, si spazia tra il sì, il no e il non mi ricordo, 3 versioni nella stessa telefonata. Quello che è incredibile è che nelle commissioni parlamentari d'inchiesta, né tantomeno la magistratura ordinaria, ha mai fatto un mandato di comparizione nei confronti di Giuseppe Cammisa, che rischia di essere un personaggio chiave per risolvere questo duplice omicidio. Tutti questi personaggi sono legati tra di loro.
Tutti personaggi legati tra di loro, e sono tanti in questa storia complessa. Abbiamo saputo del viaggio fatale a Bosaso di Ilaria, del boss Sultano, della nave con rifiuti radioattivi ferma al suo porto, dell'informatore di Ilaria Licausi e poi di Cammisa di Trapani, da dove partivano navi e aerei che facevano traffici sporchi. Ed evitiamo per una questione di tempo di fare altri collegamenti con l'uccisione, ad esempio, dell'ex leader di Lotta Continua Mauro Rostagno, che aveva filmato questi traffici sporchi, o con lo scandalo delle navi dei veleni già trattato in altri laser. Andiamo all'uccisione di Ilaria e Miran.
Abbiamo visto che erano stati uccisi con un colpo alla testa, tutte e due, quindi abbiamo capito che era stata un'esecuzione.
Sono stati seguiti da una macchina con 6 uomini armati, nei pressi dell'ambasciata questa autovettura sovravanzata, quella dei giornalisti, li ha bloccata, si sono avvicinati e li hanno freddati con la tecnica da mafiosi.
Intervengono la giornalista Gabriella Simone, il comandante del contingente italiano generale Carmine Fiore e poi qualcun altro.
Interviene subito, quasi subito, forse troppo subito, un imprenditore italiano, Giancarlo Marocchino, sul posto, che dirà, intervistato, l'è stata uccisa perché è andata dove non doveva andare.
Hanno preso 3-4 colpi nella testa. Non c'era più niente da fare. No.
Si vede che sono andati in certi posti che non dovevano andare. Ma questo è questo, è un agguato bello e buono.
Quindi premeditato?
Sì, senza.
Un'informazione molto precisa che però dopo successivamente ritratterà. ci sono molti punti oscuri, anche la modalità della morte, perché noi abbiamo una prima visita esterna al cadavere quando arriverà in Italia che parlerà di un colpo a contatto, successivamente un'altra perizia parlerà invece di un colpo a distanza, una terza perizia che ritorna sul colpo a contatto. Tutto questo poi nasce dal fatto che non è stata eseguita sempre l'autopsia quando lei è arrivata in Italia.
Sapevano che Ilaria era a conoscenza di quello che c'era dentro quella nave. Ilaria è stata fatta fuori il più rapidamente possibile. È arrivata fino a pochi metri dal riversamento del video. Ci sono riusciti veramente per pochi minuti e credo che sia stata un'operazione con un forte coinvolgimento delle strutture che si occupavano di questi traffici, anche evitando di intervenire personalmente, ma organizzando tutto perché questo avvenisse nel modo in cui doveva avvenire. Non voglio e non posso fare nessun tipo di accusa specifica.
Io penso che i killer siano dei somali. Il problema sono i mandanti. Ilaria Alpi indagava sul traffico di armi e rifiuti e sui soldi, soprattutto della cooperazione italiana, che finivano nelle tasche di imprenditori senza scrupoli, ma probabilmente anche di esponenti dei servizi segreti. L'omicidio di Ilaria Alpi è soprattutto legato alle attività dei servizi segreti deviati nel nostro paese.
Chi ha ucciso Ilaria Alpi, cantano i gang. Quello che succede dopo la sua morte e quella di Miran è forse ancora più scandaloso.
Ci sono ad esempio alcuni block notes che sono spariti. C'è un dubbio sul girato di Miran, perché ci sono dei stacchi anche sono strani. C'è la sua valigia che quando arriva in Italia avrà i sigilli violati, ma quello che avviene dopo è forse ancora più grave. 1997, un salto temporale di 3 anni. L'allora ambasciatore Cassini, inviato speciale in Somalia, trova un testimone, tale Gelle, viene portato in Italia, depone davanti prima alla Digos di Roma e poi davanti al PM Ionta, accusa un secondo somalo, Ashio Marassan, di essere stato uno dei componenti del gruppo di fuoco. Dopodiché sparisce. Fino a luglio del 2002, quando c'è la sentenza definitiva di condanna di Ashio Marassan a 26 anni di reclusione, e Gelle chiamerà, probabilmente dall'Inghilterra, e un altro giornalista somalo, dicendo: guarda che in realtà sono stato pagato, gli italiani mi hanno detto di dire il falso, Ashi non c'entra nulla.
Ma nessuno si muove. In fondo sono tutti somali i protagonisti di questa storia. La verità viene a galla dopo tanti anni e non certo grazie a giudici, poliziotti o autorità varie.
Chi l'ha visto si è sempre occupata del caso Alpi Rovatin, fondamentalmente perché Federica Sciarelli era una collega di Ilaria e ha sempre cercato di capire che cosa fosse successo. Gelle, il super testimone del caso Alpi Rovatin, era uno scomparso, perché è venuto in Italia, ha deposto davanti alla Digos e al PM Franco Ionta, ha fatto un nome, quello di Ashi, e poi è scomparso. Sono Chiara Cazzaniga e sono una giornalista di Rai 3, di Chi l'ha visto. Nel 2014 Federica Sciarelli mi chiede di provare a cercare Gelle. All'inizio ero un po' titubante perché appunto nella magistratura, nella polizia, nella Digos in 16 anni era riuscita a trovarlo. Provo a farmi aiutare dalla comunità somala. Ci abbiamo impiegato un anno. Il 14 febbraio del 2015 sono partita per Manchester per incontrare Gelle. Io sono partita abbastanza prevenuta. Sapevo di aver di fronte sostanzialmente un bugiardo che aveva mandato in prigione un innocente. Mi sono trovata di fronte quest'uomo che in realtà aveva una gran voglia di parlare. Mi ha detto chiaramente che lui non era sul luogo dell'attentato quando hanno ucciso Ilaria Miran, ma era l'ambasciata americana. Ma ha detto chiaramente che è stato contattato anni dopo da alcuni italiani che gli avrebbero proposto un passaporto e dei soldi per fare un nome e un'accusa precisa, perché l'accusa doveva essere quella della tentata rapina finita male. E così Gelle ha fatto. È venuto in Italia, ha deposto prima davanti alla Digos, poi davanti al PM Franco Ionta, ha raccontato che lui era lì, ha descritto una scena dell'agguato che non era però attinente alla realtà, perché ha detto che Ilaria era seduta davanti e Miran dietro. Nessuno gli ha contestato il fatto che non fosse così. E dopo qualche giorno scompare. 10 giorni prima dell'arrivo di Hashi in Italia, quindi i due non si incontrano mai, non c'è un incidente probatorio, soprattutto Gelle non si presenterà mai in aula, né in primo grado né in secondo grado, al processo. Nessuno avrà la possibilità di interrogarlo. Gli avvocati di Hashi, intanto, grazie a quell'intervista, riescono a fare istanza per la revisione del processo. Nel 2016 Hashi viene assolto per non aver commesso il fatto. Quest'uomo, che aveva passato 17 anni in carcere per un omicidio mai commesso, 10 anni di isolamento diurno nelle carceri più dure d'Italia, è stato dichiarato innocente e ha avuto un risarcimento dallo Stato italiano, 3.400.000 di euro, che non gli ridanno di certo la vita, perché comunque lui aveva poco più di 20 anni quando è stato messo in carcere, 40 quando è uscito. Hashi è una persona allegra, molto solare, con una grandissima forza di volontà. Subito dopo che è andata in onda l'intervista, mi chiamò dal carcere di Padova per dirmi: io sapevo che prima o poi qualcuno sarebbe arrivato a raccontare la verità. Per me Federica Sciarelli è diventato uno di famiglia, è diventato un fratello.
Dopo questo racconto, Chiara Cazzaniga arriva ad una triste conclusione.
Materialmente nessuno paga e nessuno pagherà per questo depistaggio.
Ed è ancora più probabile che nessuno pagherà per l'omicidio di Ilaria e Miran, a rischio di chiudersi formalmente se verrà accolta l'archiviazione del caso.
Tempo sarà di svelare il mistero, dividere il falso dal vero.
Difficile che si compia quanto si augura in questa canzone. Ma arriviamo alla fine di questa storia fatta di traffici di rifiuti nucleari e di armi.
Che vi sia stato un traffico di rifiuti verso Somalia prima e dopo il caso Alpi è nei documenti, è nei fatti. Che questo, diciamo, questo tipo di traffico spesso si incrociasse col traffico di armi è molto probabile. Negli anni passati ho intervistato il giudice Casson a Venezia, si era occupato del traffico di armi proprio negli anni 90, e di Gladio. Ha raccontato come Ilaria fosse andata su Venezia a chiedere informazioni sulle sue inchieste. Le due cose si incrociano: i traffici di armi non sono semplicemente affari, ma sono anche una modalità di azione geopolitica. Quello che avviene dal 21 marzo 1994 in poi fino ad oggi dimostra che non c'è la volontà di aprire, come dire, il vaso di Pandora della Somalia del 93-94.
Ogni paese democratico in cui esistano dei misteri di Stato, in cui apparati dello Stato sono stati coinvolti, non può dirsi un paese democratico. L'Italia è campione mondiale di misteri.
La sensazione che si prova nel aver seguito per tanto tempo a fondo il caso Alpi è chiaramente di ingiustizia, la prima cosa, no? Anche semplicemente pensando a un somalo, Hashi Marassan, che ha passato 16 anni da innocente in carcere. Anche nel ricordare il volto, le parole, la vita di Luciana Alpi, la mamma di Ilaria, che ha portato avanti fino all'ultimo respiro una richiesta di giustizia nei confronti dello Stato che non ha mai ricevuto.
Noi non sappiamo oggi perché Ilaria e Miran siano morti. Chi ha dato l'ordine di uccidere Ilaria e Miran? Ad oggi, purtroppo, noi non riusciamo a rispondere a questa domanda.
È fondamentale conoscere quello che è avvenuto per capire bene come funziona il potere in Italia. Quindi è una sfida nei confronti anche del potere che penso un giornalista debba sempre avere. Se su un caso come quello della morte di una giornalista, del suo operatore in Somalia, c'è stato un depistaggio sistematico, continuo, che è durato 25 anni, vuol dire c'è qualcosa che non funziona in questo paese, nel sistema di controllo democratico. Perché se ancora oggi non si arriva alla verità, vuol dire che quel sistema pensato per nascondere la verità, vuol dire che è ancora in piedi. E questo è un problema enorme per la democrazia italiana.
È vero, ci sono tante morti che ruotano attorno alla vicenda di Ilaria Alpi. C'è un'inchiesta infinita, le commissioni di inchiesta, carte e quant'altro. Ci sono dei depistaggi alla luce del sole, ci sono delle responsabilità o corresponsabilità.
Si arriva oggi. Oggi c'è la terza richiesta di archiviazione del caso. È un atto di resa giudiziaria.
se c'è la forza da parte dei colleghi di andare avanti, e c'è stata, perché noi dopo 25 anni siamo ancora qui a parlarne, io credo che ci sia anche la possibilità di capirlo e di trovare anche quella parte marcia che è sempre stata presente nelle nostre istituzioni.
La sensazione è che difficilmente si arriverà a sapere perché sono stati ammazzati, però una cosa la posso dire con certezza: anche se dovessero archiviare, non smetteremo mai di cercare la verità.
Chi ha ucciso Ilaria Alpi? Chi ha ucciso Ilaria?
Che dire, questa storia complessa dimostra quanto stia messo proprio male il bel paese a forma di stivale.